Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corin Zaug e Gael Kurtens.
Un cordiale saluto, ben ritrovati a Chiese in diretta da Gael Kurtens e Luisa Nitti.
La puntata di questa domenica si occupa di due temi. Apriremo con il servizio Oltre l'abuso. La Chiesa Cattolica attraversa un momento di estrema crisi a causa delle notizie sugli abusi contro minori e contro religiose, abusi di cui si sono macchiati alcuni suoi esponenti. Come uscire da questa crisi? Da dove ripartire?
A seguire un approfondimento sul Ruanda a 25 anni dal genocidio che insanguinò il paese africano.
E in chiusura avremo la segnalazione di alcuni appuntamenti per la settimana che si apre. Apriamo la puntata di Chiese in diretta accostandoci al tema che nelle ultime settimane ha trascinato la Chiesa Cattolica verso una crisi particolarmente dolorosa. Gli scandali legati ad abusi commessi contro minori, le notizie di violenze contro donne religiose cattoliche, tutto questo richiede risposte determinate. Da dove ripartire?
La collega Corin Zaug affronta questo argomento insieme a due ospiti, la priora del convento di Far, Irene Gassman, e padre Martin Verlan, già abate di Einsiedeln.
È sera al monastero di Far alle porte di Zurigo. La campana invita alla preghiera del giovedì. Nella piccola chiesa rococò, abbondantemente affrescata dai fratelli Torricelli da Lugano, si è raccolta una cinquantina di persone.
Wir haben seit dem 10. Februar.
È dal 10 febbraio di quest'anno, giorno di Santa Scolastica, che è stato introdotto questo momento speciale di preghiera, una preghiera rivolta a Dio, Padre e Madre, fortemente voluta dalla priora Irene Gassman e dalle sue consorelle, per intercedere per il cambiamento nella Chiesa e per chiedere nuovo coraggio per portare avanti il proprio cammino dentro e con la Chiesa.
Jetzt muss ich das machen.
Da mesi ormai la Chiesa Cattolica è nell'occhio del ciclone per avere così a lungo negato, celato e coperto le migliaia di casi di pedofilia ed abusi sessuali accaduti al suo interno e di cui era al corrente. La posizione di Papa Francesco è chiarissima. No all'omertà e silenzi. Tolleranza zero sugli abusi e sulla loro copertura. Lotta senza quartiere al clericalismo, coinvolgimento morale e spirituale di tutto il popolo di Dio. Ma che cosa sta alla base di questa crisi? È possibile uscire dall'abisso di credibilità in cui è caduta la Chiesa Cattolica? C'è ancora spazio per la speranza? E dov'è Dio in tutto questo? E se Dio ci stesse parlando proprio attraverso questi fatti? Siamo venuti a Far per cercare un po' di luce, per trovare risposte a queste domande che abitano chi ama la Chiesa. Qui 20 suore vivono la regola di San Benedetto, sono donne che amano la vita, come si legge sul loro sito quasi a sottotitolo della loro vocazione. Far, insieme all'abbazia di Einsiedeln, costituisce un doppio monastero, un'istituzione monastica unica e originale nel suo genere. È un luogo da dove si sente ispirare un vento di cambiamento o di profezia, come ama esprimersi padre Martin Verlan, già abate di Einsiedeln. Ma in che cosa consiste questa profezia, Madre Irene?
Io e la mia comunità è da un po' ormai che siamo in cammino su questa strada. Con il progetto Chiesa con le donne, nell'estate del 2016, avevamo formulato un desiderio che ora sta diventando sempre più concreto. Che non siano solo gli uomini a prendere le decisioni all'interno della Chiesa, ma che se ne discuta insieme, che le donne siano coinvolte in questo processo. Se guardo a quello che è successo negli ultimi mesi, mi accorgo che sempre più donne si alzano in piedi, si fanno avanti e sentono che è veramente giunto il momento in cui le donne vengano ascoltate, coinvolte. Io credo che i recenti fatti che hanno scosso la Chiesa la stiano portando verso una presa di coscienza sempre maggiore.
Padre Martin, lei un anno fa ha dato alle stampe un libro che proprio in questi giorni è uscito anche in francese dal titolo Zu spät, troppo tardi, riferendosi alla nostra Chiesa. Se ai suoi occhi già un anno fa il tempo era scaduto, che cosa ci dice oggi alla luce di tutto quello che è emerso in questi ultimi 12 mesi?
Francamente devo dire che non si tratta di qualcosa di nuovo. Da questa sofferenza sono nati anche i miei ultimi libri. Oggi è diventato evidente che non possiamo più distogliere lo sguardo, che dobbiamo guardare a quello che c'è cercando di leggerlo con gli occhi di Dio e di affrontarlo in un'ottica che ci viene direttamente dal Vangelo. È evidente che non possiamo continuare così, sperando che tutto si sistemi e che le cose tornino ad essere come una volta. Dobbiamo trovare il coraggio di vivere la nostra vocazione e di prendere oggi delle decisioni sul futuro. Dobbiamo realizzare quanto sta avvenendo e poi svegliarci. E magari da questo risveglio può nascere qualcosa di nuovo. Se no rimaniamo al buio a lamentarci che non si muove nulla. E tutto rimane così com'è, mentre il Vangelo è sempre nuovo.
Quindi lei crede che sia corretto pensare che Dio usi, mi passi questo termine, anche questi scandali per farci sentire la sua voce? Che insomma la provvidenza si serva di queste debolezze umane per indicarci che non è più possibile andare avanti così?
Ich nehme die Stimme Gottes heute sehr deutlich wahr.
Io percepisco la voce di Dio in maniera molto chiara oggi. Non potrebbe parlarci in maniera più chiara per mostrarci qual è la nostra vocazione e come dobbiamo viverla. Percepisco il tempo che stiamo vivendo come un tempo di grazia, un tempo che Dio ci regala e in cui ci chiama, ci sfida, ci chiede di osare nuovi passi. Sento però anche, e ne soffro, di come sia difficile farlo capire alla gente. Molti, anche impegnati nella Chiesa, non sono ancora pronti e sognano che tutto possa risolversi e che si tratti di una fase passeggera. Se non sappiamo leggere i segni dei tempi, abbiamo un grosso problema all'interno della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha invitato la Chiesa, e cioè tutti i battezzati, a voler leggere e interpretare il tempo presente alla luce del Vangelo. Non possiamo mai vivere nel passato. Non ha senso sognare che si possa tornare indietro. Possiamo solo vivere nel presente e guardare al futuro. E come Chiesa possiamo osare, perché non siamo soli, perché c'è Dio.
Il battesimo quindi come criterio per l'accesso alla partecipazione alle cose della Chiesa, non il genere.
Non ci sono due battesimi nella Chiesa. Non c'è un battesimo per gli uomini e uno per le donne. Il battesimo è il sacramento base, quello fondamentale all'interno della Chiesa. Purtroppo le conseguenze che questo ha all'interno della Chiesa non vengono prese sufficientemente sul serio. Infatti è molto più importante che una persona sia battezzata che non il fatto che abbia ricevuto il sacramento dell'ordine. Ma per secoli abbiamo creduto l'esatto contrario, che i preti fossero più importanti dei laici. Invece nessuno può essere ordinato se prima non è stato battezzato. Dovremmo veramente riscoprire questa priorità del battesimo. Eppure lo aveva affermato chiaramente anche il Concilio Vaticano II. Ma negli ultimi decenni è stato come messo un po' da parte dai vescovi e da Roma. E anche questo ha contribuito a portare molte persone ad abbandonare la Chiesa. Mi ha fatto molto piacere, inoltre, che il cardinal Marx in Germania abbia recentemente riconosciuto che il fatto di non avere, nei decenni passati, voluto affrontare temi caldi come quelli della morale sessuale, del celibato dei preti, dell'ordinazione delle donne, si è rivelato sbagliato.
Nicht zugelassen, dass man darüber spricht. Und das war falsch.
Madre Irene, la vostra esperienza all'interno del monastero di Far vi ha portato a lasciare andare molte cose che sentivate come un peso. La scuola, per esempio, un'esperienza di successo, ma che ad un certo punto avete avvertito come una zavorra. La nostra chiesa che cosa deve o dovrebbe lasciare andare?
Credo che siano proprio le esteriorità a dover essere abbandonate. L'esperienza ci insegna che chi lascia andare vince. E questo ci dà il coraggio di lasciare andare delle cose anche nella Chiesa, anche nella liturgia. E sento che diventiamo più libere e anche più coraggiose. Credo che occorra fare esperienza di questo processo per convincersi che non si perde nulla, anche se si lascia andare ciò che ci è caro.
Nichts verliert, wenn man lieb gewordenes loslässt.
E per lei, padre Martin, che cosa si deve avere il coraggio di lasciare andare?
Tutto quello che ci impedisce di vivere la nostra fede, e di questo fanno parte alcune forme che forse ci sono care, ma che in questo momento ci sono d'impiccio. Quello che viene definito clericalismo ha molto a che fare con questo. È lo spirito dei tempi di secoli passati e molti lo scambiano per fede, e hanno paura che se lo si lascia andare si perde anche la fede. Ma questo mostra come tendiamo a scambiare delle esteriorità con la fede. Noi potremmo lasciare andare tutto eccetto Cristo e impostare tutta la nostra vita su questa relazione. Se ci viene tolto qualcosa, e prima o poi qualcosa ci viene tolto, alla fine quello che rimane è solo la fede in Cristo. Ci sono sempre ancora così tante cose all'interno della Chiesa che ci distolgono da questo. Noi custodiamo tanti tesori di secoli passati. Investiamo tanti soldi negli edifici, per esempio. Non è questo quello che conta. Quanto si investe in edifici e quanto poco nella vita della Chiesa. Certo, è più facile restaurare una Chiesa che non ridare vita ad una comunità. Per ritornare alla sua domanda, cosa dobbiamo lasciare andare? Non lo so, ma capisco che c'è qualcosa che ci blocca. Ma se voglio davvero saperlo, devo chiederlo alle persone che se ne sono andate dalla Chiesa. Credo che dobbiamo avere questa umiltà e ascoltare chi si è accomiatato dalla Chiesa per chiedere proprio a loro che cosa le ha spinte a prendere questa decisione. Perché è Dio che ci parla attraverso di loro, ed è grazie a loro che possiamo capire che cosa va lasciato andare.
E in conclusione, alla luce di tutto quello che ci siamo detti, per prendere una metafora che lei, padre Martin, ha usato nei suoi libri, c'è ancora della brace che arde sotto la cenere.
Io non resto perché mi piace l'istituzione, perché mi piace il prete o perché trovo quello che mi piace, ma resto perché credo. Poi all'improvviso scopro che credere è importante. E allora devo scavare e capire. E mi trovo in viaggio con altre persone. Questa brace la trovo spesso. E molte volte, proprio dove non me l'aspetto. Là dove qualcosa crolla, alla fine viene alla luce la brace che arde.
Dann kommt sehr oft die Glut zum Vorschein.
Triste anniversario. Quest'anno ricorrono i 25 anni dal genocidio del Ruanda. Dal 6 aprile del 1994 fino alla metà di luglio dello stesso anno furono massacrate 800.000, forse un milione di persone, in prevalenza di etnia Tutsi.
La guerra civile fra Hutu e Tutsi è uno dei più sanguinosi episodi della storia dell'Africa del XX secolo. Che ruolo hanno avuto e hanno ancora oggi le chiese cristiane nel processo di riconciliazione? Il servizio di Paolo Tognina.
Oggi il Ruanda è un paese con un'economia in piena espansione, anche se permangono grosse differenze tra la capitale Kigali e le zone rurali. Sembra impossibile che 25 anni fa, nel 1994, questo paese sia stato teatro di indicibili violenze. Stime ufficiali parlano di 800.000 morti nel giro di 3 mesi, tra aprile e giugno. La maggior parte delle vittime di etnia Tutsi.
Il genocidio e la guerra accaduti 25 anni fa in Ruanda sono stati per me, in quanto teologo, un vero e proprio scandalo. Come teologo e credente non capivo come fosse possibile che dei cristiani si uccidessero tra di loro, come fratelli e sorelle potessero uccidersi a vicenda, addirittura nelle chiese dove avevano trovato rifugio. La mia fede era menomata, in crisi.
A parlare è John Rutsindinwarane, pastore della Chiesa Luterana del Ruanda.
Ho riflettuto a lungo sul senso della mia fede e lo scopo della mia formazione teologica nel contesto del Ruanda uscito da quel terribile conflitto.
John è nato in esilio e ha vissuto parte della sua vita in un campo profughi. Quelli come lui sanno bene cosa prova chi è dovuto scappare dal proprio paese lasciandosi tutto alle spalle, un senso di impotenza, l'incertezza del futuro per sé e per i propri figli, sensazioni comuni a centinaia di migliaia di persone quando iniziarono i massacri, quell'infausto giorno del 6 aprile 1994.
Nel 1994 ero impegnato ad accogliere le persone che scappavano dalla guerra e lavoravo come interprete per alcune ONG al campo profughi di Benako, in Tanzania. Laggiù ho incontrato altri pastori protestanti e anche qualche sacerdote cattolico e tutti erano traumatizzati, come me. Ho capito che eravamo stati cristianizzati, ma non evangelizzati. Come dire ancora alle persone Dio ti ama dopo quel disastro?
Il genocidio ufficialmente venne considerato concluso alla fine di una missione umanitaria voluta e intrapresa dai francesi sotto l'egida delle Nazioni Unite. La radice scatenante del conflitto fu l'odio interetnico tra Hutu e Tutsi, uno dei lasciti più controversi del retaggio coloniale belga, che trasformò la differenza socio-economica tra gli agricoltori Hutu e gli allevatori Tutsi in una insanabile contrapposizione razziale.
Il Ruanda appartiene a chi lo difende veramente. E voi, scarafaggi, non siete ruandesi. Tutti sono scesi in strada per ammazzare questi scarafaggi. I nostri soldati, i giovani, gli anziani e persino le donne danno loro la caccia. Gli scarafaggi non avranno scampo. Non gli lasceremo nessuna via di fuga.
Ma come è stato possibile ricostruire il paese e la società dopo la tragedia del 1994? In tutto il Ruanda sono stati istituiti dei tribunali popolari che hanno giudicato i casi meno gravi, mettendo a confronto vittime e carnefici, per cercare una via verso la riconciliazione. Nel villaggio di Gikumbo si svolge la riunione di uno di questi tribunali.
Queste sono le persone che hanno commesso genocidio o sono finite in prigione e poi sono state rilasciate. Chi è fuggito dal villaggio durante la guerra ed è rientrato al termine del conflitto? Sulla mano.
A Gikumbo, un piccolo villaggio contadino al confine con l'Uganda, è in corso una riunione per la verità e la riconciliazione.
Lo scopo di questi incontri è parlare delle nostre differenze e dei problemi causati dal genocidio. Raccogliamo le testimonianze e le discutiamo. La condizione per partecipare alla riunione è quella di giocare a carte scoperte. Siamo qui per superare gli orrori del passato e andare oltre.
il fantasma del genocidio aleggia ancora sul Ruanda, un ricordo che ritorna insistente e ossessionante.
Non è facile parlarne, per quanto mi riguarda. Come membro di una famiglia che ha partecipato al genocidio, è una cosa molto difficile da ammettere. Ho paura a dirlo, soprattutto quando mi trovo davanti alle vittime. C'è bisogno di un dialogo molto profondo perché le persone possano sedersi insieme, vincere la paura e dirsi la verità. Oggi ci incontriamo e così ogni settimana ed è importante perché spesso non riesci a dire nulla e quando torni a casa ci ripensi e puoi farlo la volta successiva.
Avevo un grande problema con lui e con la sua famiglia. Avevo tanta rabbia nei suoi confronti. Ma grazie al dialogo che ha fatto emergere la verità, per lui è stato possibile parlare, ammettere la propria colpa e chiedere scusa. Che cosa ti ha fatto la famiglia di Ponziano per incolparli tutti? Hanno ammazzato 10 membri della mia famiglia.
Sono riuscito ad ammettere quello che ho fatto e ora mi sento finalmente libero.
I delitti commessi in Ruanda sono stati giudicati da un'apposita corte internazionale che ha condannato anche alcuni ecclesiastici, colpevoli di avere partecipato ai massacri. E anche il nuovo governo ruandese ha perseguito gli autori delle stragi. Un processo difficile per il Ruanda, fatto di luci e di ombre, pieno di domande, non privo di ambiguità, che interpella anche il pastore John.
Nella mia battaglia interiore ho cercato di imparare il modo per trasformare la vita delle persone dopo il genocidio. Avevo bisogno di trovare un modo per rendermi utile, non soltanto pensare a salire sul pulpito e predicare.
Dall'esperienza del genocidio e dai suoi studi sulla costruzione della pace, John capisce che per cambiare le cose deve innanzitutto cambiare la sua mentalità e quella delle persone che stanno intorno a lui. A più di 3 ore di viaggio da Kigali, nel piccolo villaggio contadino di Mumeya, John ha potuto mettere in pratica i suoi studi.
Quel grande albero che vedete là è il luogo dove abbiamo tenuto la nostra prima lezione. È lì che abbiamo iniziato a concepire strategie di sviluppo. In seguito loro sono andati in tutti i villaggi qui intorno facendo semplici domande a tutte le persone. Da quanto tempo abiti qui? Che cosa hai visto cambiare negli ultimi anni? Che cosa vorresti avere? Il 98% ha risposto di volere una clinica.
Quando mi si sono rotte le acque, mi hanno trasportato in braccio in 4 per raggiungere l'ospedale di Kibungo, a 30 chilometri di distanza, dove avrei dovuto partorire. A me è andata bene, il parto è andato a buon fine. Era di notte.
Hai partorito durante il viaggio?
Sì, arrivata vicino al villaggio di Rucisi.
Un ospedale costruito mattone dopo mattone dalla forza di volontà degli abitanti. Un diritto quello di curarsi che in luoghi remoti come Mumeya è una vera e propria conquista. Qui cattolici e protestanti lavorano insieme per raggiungere obiettivi condivisi, tesi a migliorare le condizioni di vita della comunità locale.
Un altro problema che abbiamo nel nostro distretto è che non abbiamo un'ambulanza. Una donna incinta di un villaggio vicino è da stamattina che aspetta l'ambulanza, ma non arriva. Potrebbe anche morire, non per mancanza di medici o di strutture, ma perché non c'è l'ambulanza per portarla qui. Questa era una zona dimenticata da tutti. Ogni tanto veniva qui qualche politico durante la campagna elettorale, faceva tante promesse e poi spariva. Ma con l'arrivo del pastore John le cose sono cambiate. Ci ha insegnato a scegliere e a raggiungere un obiettivo e a guardarci dentro per trovare una soluzione ai nostri problemi.
La maggioranza dei fedeli in queste comunità sono donne e abbiamo dato lavoro ai più giovani. Tutto quello che hanno fatto è registrato in questo libretto. Hanno fatto una lista dei loro bisogni più immediati, Per 14 anni non hanno avuto gabinetti, ma guarda, ora li hanno costruiti.
Clean toilet, but look, they built it.
John Rutsindinwarane sa che questi sono solo piccoli passi e che molto lavoro dovrà ancora essere compiuto, ma ogni passo costituisce un progresso verso una società pacificata, nella quale si spera non si ripeteranno più gli orrori di 25 anni fa. Una speranza che tutti in Ruanda condividono per superare il dolore e regalare di nuovo sogni alle generazioni che verranno.
Mentre andiamo verso la chiusura di questa puntata, vi segnaliamo alcuni appuntamenti. Una colazione ecumenica si svolge mercoledì 3 aprile alle ore 9 presso la Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona. Il ponte tra vita e morte, con Fra Michele Ravetta, assistente spirituale del reparto cure palliative della Casa Serena di Lugano.
Oggi pomeriggio alle 15.45 nella Chiesa degli Angioli a Lugano si terrà il concerto dal titolo Domenica Letare con il gruppo vocale San Bernardo e Pietro Tagliaferri al sax soprano.
Il Forum per il Dialogo Interreligioso e Interculturale organizza a Lugano una cena interreligiosa. Partecipano esponenti cristiani cattolici, evangelici, siro-ortodossi, musulmani, ebrei, bahai e buddisti. Interviene anche il sindaco di Lugano, Marco Borradori. L'appuntamento è per giovedì 4 aprile alle ore 20 presso il centro comunitario della Chiesa Riformata in via Landriani 10. Le prenotazioni vanno effettuate entro oggi.
Vi segnaliamo inoltre su cat.ch la testimonianza del missionario comboniano Padre Bossi sul crollo della diga di Brumadinho in Brasile, una tragedia che a gennaio ha causato la morte di più di 300 persone.
La puntata di Chiesa in diretta si chiude qui, vi aspettiamo fra una settimana. Da Gael Kurtens e Luisa Nitti l'augurio di una buona domenica.